ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Bentornati a Caravan. Se avete voglia di ascoltare una storia, siete nel posto giusto. Io sono Silvia e staremo assieme per i prossimi 30 minuti. Avevamo lasciato il nostro Django nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. Per scoprire come va a finire il nostro racconto, fate silenzio e mettetevi comodi. Lo zero dei nazisti contro il jazz era riassunto in un'esposizione voluta dal Ministero della Propaganda di Joseph Goebbels. Organizzata nel 1937 dalle autorità naziste di controllo della cultura, copertina del catalogo e manifesto mostravano un selvaggio musicista dalla pelle nera, indiscutibilmente simile a una scimmia, che soffiava in un sassofono. Goebbels conosceva il potere della musica e il jazz lo spaventava perché faceva ballare la gente, la faceva ridere. Era una sfida ideologica al fascismo, l'antitesi di tutto quello che stava alla base del fascismo. E Goebbels aveva ragione. Negli anni 40 gli alleati iniziarono a usare il jazz come strumento di propaganda contro i tedeschi, trasmettendo via radio lo swing della big band dell'aviazione americana, diretta dal maggiore Glenn Miller, come pratica dimostrazione di libertà e democrazia. Questa è American Petrol. Quando disprezzasse il jazz, Goebbels non lo proibì del tutto, poiché era di gran moda nelle case e nei nightclub tedeschi. Quindi il jazz era allo stesso tempo un nemico del nazismo e uno strumento essenziale allo sforzo bellico, poiché era un'evasione dalla vita di tutti i giorni e dalle preoccupazioni della guerra. Tornato a Parigi, dopo la sua fuga nel Midi, Django sentì la clamorosa richiesta di jazz. Come tutti gli artisti francesi, doveva prima apparire di fronte al propaganda Staffel, l'ente ufficiale di censura. Negli anni della guerra, aveva trovato un nuovo e strano pubblico entusiasta della sua musica. Era una folla di giovani che venivano chiamati ironicamente dalla stampa francese le Petit Swings. Innamorati dal canto scat di Cab Calloway, che traslitteravano come Zazu, Zazu, Zazue, vollero chiamarsi le Zazu. Adesso ci sentiamo un pezzo della famosissima Minnie the Moocher. Per le Zazus lo swing era uno stile di vita. Ispirati da Cab Calloway, si vestivano come lui. Il simbolo degli Zazus erano le scarpe, idealmente bianche e nere, con le suole di legno più spesse possibile, sopra le quali cercare l'equilibrio. Erano giovani, dandy alla moda, ma soprattutto avevano swing.
Hide.
Per loro lo swing era una posizione politica. Anche i loro occhiali da sole erano segno di protesta, con le lenti blu scure come i vetri delle finestre oscurate di Parigi, una cinica presa di posizione contro la generazione dei loro genitori. Anche sotto l'occupazione Django compose nuovi brani, che restarono tra le sue melodie più belle. Nel 1941, mentre suonava i tè danzanti delle Doyen, Django spesso guardava fuori dalla finestra, verso la bellezza degli alberi lungo le Champs-Élysées, alla ricerca di ispirazione per una nuova melodia. Si rivolse al suo gruppo e disse: «Io comincio, poi voi venitemi dietro suonando piano piano». Questa area spontanea prese il nome di Lentement Mademoiselle. Giorno fu un sentimento di pura felicità a ispirarlo. Django e i suoi musicisti erano a cena in uno dei loro ristoranti favoriti, vicino all'Étoile. Con la prospettiva di una buona cena e una splendida serata nel giardino del ristorante, Django sentì all'improvviso il bisogno di canticchiare. Questo è Swing 42. Conoscendo il potere dello swing bene quanto Joseph Gobles, l'esercito americano ingaggiò alla svelta Django e i suoi compatrioti per far divertire le truppe. La sera suonava al Bal Tabarin, per un pubblico di soldati americani sfrenati con le loro nuove cherise. Django incrociò un'altra orchestra dell'esercito americano mentre suonava nei campi militari durante la primavera e l'estate del 45, la Command Band della European Division of Air Transport. Nella seduta di registrazione, organizzata da Delaunay per il 6 novembre, eseguirono i brani di Django riarrangiati dal trombettista Wilfong e le facciate furono pubblicate con lo pseudonimo Django Reinhardt and His American Swing Big Band. Una sera del 1945 chiamò gli ufficiali del Hot Club Stefan Grappelli. Erano 6 anni che Django e Stefan si erano frettolosamente salutati su una strada di Londra mentre veniva dichiarato l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Delaunay descrisse la loro conversazione. I due trovarono a malapena una parola da dirsi. Django, sentendo la voce di Grappelli, scoppiò in una risata pazza e incontrollabile e quando fu il turno di chiedergli notizie, l'altro scoppiò a ridere irrefrenabilmente. Django e Stefan comunicavano meglio attraverso la musica e Delaunay, per non smentire la sua vocazione di impresario, colse l'occasione per riunire il quintet. La band registrò una serie di standard che dovevano avere un richiamo commerciale, come Embraceable You e Coquette. L'unica composizione originale era un brano basato su un riff chiamato Django's Tiger. Thank you. L'11 maggio del 1945 il trombettista John Burks Dizzy Gillespie aveva guidato il suo All-Star Quintet con l'alto sassofonista Charlie Parker in uno studio per incidere due facciate con due composizioni originali dello stesso Dizzy, Hot House e Salpi Nuts. In qualsiasi modo venisse descritto, il bebop fu per l'Hot Club de France l'inizio della fine. Esso infatti, sebbene innovativo, non riusciva a staccarsi dallo swing. Mise piede per la prima volta negli Stati Uniti il 29 ottobre 1946. Django era finalmente arrivato. Fu Duke Ellington ad invitarlo, come solista special guest della sua orchestra. La preparazione del tour, all'ultimo momento, influenzò anche le prove dei musicisti, dato che Django era un'aggiunta all'ultimo momento. Lui e Ellington ebbero poche possibilità di organizzare qualcosa. Per il primo spettacolo, Django ed Ellington si prepararono alla svelta dietro al parco, prima dell'inizio della serata. Di questo evento il Time riportò. Parlavano con il linguaggio dei segni e monosillabi, dato che Django praticamente non conosceva una parola d'inglese. Tiger Rag, numero uno, disse Duke facendo un cenno. La serie di concerti che fecero andarono tutti molto bene e il pubblico era entusiasta. La maggior parte della gente che li ascoltava non aveva mai sentito, infatti, una chitarra suonata con tale virtuosismo. In particolare ci si ricorda del concerto di Chicago, anche grazie ad una registrazione che fece di nascosto un ricercatore chimico appassionato di jazz, John Steiner. Oltre alla nostalgia di casa provata da Django, c'era un'altra e più pratica ragione per la sua partenza. Il visto che gli era stato concesso a Parigi era turistico, non da immigrante, e gli consentiva di stare solo una sessantina di giorni. All'inizio del febbraio del 1947, Django doveva tornarsene a casa. Tornato a Parigi, ebbe un ingaggio di 2 mesi a Le Boeuf-sur-l'Étoile. Aprì con una big band, ma ben presto ridusse il gruppo a un organico base di solo 6 elementi. La sua direzione rispecchiava le tendenze di New York. Il gruppo poteva avere la stessa strumentazione, ma la musica era fresca. I brani scelti da Django mostravano l'influenza del viaggio americano. La seduta di registrazione cominciò con un brano estremamente moderno, Advances. A maggio Django e il suo gruppo partirono per un tour in Belgio, liberandosi completamente di Delaney. Tornato a Parigi in primavera, Django era senza lavoro. La sua fama era crollata dai tempi dell'occupazione, quando tutti adoravano Nuage e la sua foto era in vendita ovunque. Isolato dal campo dei carrozzoni messi in cerchio, il nuovo caravan di Django era all'ultimo grido. Invece della venerabile scatola di legno su due ruote della sua infanzia, questo carrozzone era all'altezza di un re degli zingari. Fatto di lamiera imbullonata, una struttura di legno, era un camper moderno che non aveva infiltrazioni e non poteva bruciare. Automobili, furgoni da camping, roulotte di metallo prendevano il posto dei cavalli e dei classici carrozzoni. I manouche e i gitani seguivano l'evoluzione dei tempi. La chitarra restò appesa alla parete per circa 6 mesi, dal luglio 1950 fino all'inizio dell'anno nuovo. Fu Bert Fall che riuscì a ridare a Django l'interesse per la musica. L'alto sassofonista dei Bebop Minstrels lo andò a cercare perché voleva rimettere insieme il gruppo. In tutta la vita di Django, la voglia di suonare è spesso scaturita dalla possibilità di avere una collaborazione nella creazione musicale, qualcuno con cui condividere l'ispirazione. Fall trovò ben presto un locale, il Club Saint-Germain. Suonarono per la cerimonia di riapertura. Fu un trionfo e, ispirato da questo momento, Django compose nuovi brani che registrò durante 2 sedute per la Decca con i fratelli Fall. La principale di queste composizioni era Nuit de Saint-Germain des Prés. Appena finì l'ingaggio al Saint-Germain, un Django ringiovanito doveva suonare per la stagione estiva del 1951 in un'esclusiva località balneare belga. Nel 1952 il fervore della band era ancora vivo e lo ritroviamo nella seduta di incisione sempre per la Decca del 30 gennaio, nel brano Tourblanc Bolero, il migliore della sessione. mattina di sabato 16 maggio del 1953, Django si alzò presto, come faceva sempre quando aveva in progetto di passare fino alla Senna e andare a pescare. Andò a piedi fino al centro di Samoa per prendere un tè con l'amico Fernand Loisy. Era seduto sulla terrazza e chiacchierava allegramente con i diversi frequentatori regolari del locale, quando all'improvviso si abbatté al suolo. Morì all'età di 43 anni e la causa indicata fu un'emorragia cerebrale. La mattina di martedì 19 maggio del 1953, la bara di Django fu portata dalla sua casa attraverso le strade selciate del centro di Samoa fino alla chiesa del villaggio. Il corteo funebre era seguito dalla moglie Nogin, il fratello, la madre Negros e una lunga fila di cugini Rom. Dopo la semplice messa, la bara fu portata con il carro funebre di nuovo per le strade, fino al cimitero. Secondo la tradizione dello Zelimos, il rito funebre Manouche, la famiglia lascia il carrozzone del defunto e poi lo brucia con tutti i beni mondani del defunto scomparso. In onore della memoria del caro, si può tenere una sua foto al posto d'onore, ma il nome della persona non deve essere più menzionato. Fu così anche per Django, la sua memoria suonerò in silenzio mentre le fiamme consumavano la sua chitarra. Per chiudere questo racconto vorrei farvi ascoltare Anuman. Da cosa venisse il titolo è rimasto un mistero, può darsi che fosse dedicato all'omonima divinità indù, che era venerata anche da alcuni Rom poiché un frammento del pantheon induista era sopravvissuto al tempo e all'assimilazione nel cattolicesimo. Ma poteva anche essere la trascrizione fonetica dell'inglese a new man, frase con cui veniva indicato Django facendo riferimento alla sua rinascita e alla sua nuova musica. Abbiamo concluso la nostra storia, ma io vi consiglierei di non perdervi la prossima puntata. L'ultima puntata di ogni mese, infatti, Caravan vorrebbe far parlare un ospite che ha a che fare più o meno direttamente con il racconto appena concluso, una sorta di storia satellite. Vi ricordo la fanpage di Facebook di Caravan e della nostra playlist ufficiale Jazz on the Corner. Inoltre, per scaricare i podcast e riascoltare la puntata, andate sul sito di Radio Bue, così avrete anche la tracklist completa dei brani. Ringraziamo come sempre Enrico in regia e io vi aspetto lunedì prossimo alle 17.30 su Radio Bue. Ciao da Silvia!
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.